Tancredi Palmeri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come
è l'ultima prima di Natale, mi vedi anche oggi.
Oh, che bello, eccoti qua. Però ti volevo col cappellino di Babbo Natale, che ti ci vedo.
Non ce l'ho.
Non ce l'hai, mannaggia.
Guarda, posso mettermi, se vuoi, il cappellino del Bayern.
Bello, bello, del Bayern, ci sta. Mi piace anche così, mi piace anche col pompon bianco dietro.
Esattamente.
Tancredi, allora, giudizio sulla giornata di campionato che si chiude, e quindi a questo punto io ti chiedo di farmi poi alla fine un giudizio anche su quello che è stato il girone di andata. Sorprese,
Bayern,
dubbi?
Allora.
Vai, niente Bayern. Abbiamo fatto la foto, l'istantanea, adesso puoi tranquillamente stare così. Ti sei fatti i capelli, sei liscissimo.
Sì,
pronto per Natale.
Non è che sia molto dotato a quel punto.
Ah, beh, non dirlo a me. Quelli che ho cerco di tenerli lunghi, così sembra che ce li ho. Vai, credi.
Guarda, allora ha detto qualcosa in più per quanto riguarda il Milan, perché comunque sì, il Milan ha reagito bene. Non era facile, però era atteso, perché insomma aveva fatto pareggio con l'Udinese, sconfitta con il Napoli. Devi reagire a Empoli, anche se ti manca Ibrahimovic e altro. E sul piano della reazione emotiva di squadra c'è stato. E poi per il resto invece ha confermato un po' tutto, tanto sull'Inter, quanto sul Napoli, quanto sull'Atalanta, quanto sulla Juventus, confermandolo e enunciandolo, nel senso che in un certo senso è una conferma più grave più pesante di quella che c'era precedentemente. Per l'Inter era una partita difficilissima, c'è questa sindrome da chiudere il trolley che si va in vacanza per una squadra che ha fatto tutti i compiti a casa e che magari si distrae proprio agli ultimi 10 minuti. E contro il Torino è una squadra dove ti può succedere. Il Torino ha perso tutte le partite con le grandi 1-0, e quindi figurati se ed è successo di nuovo, e quindi figurati se non puoi distrarti e chiudere le partite in crescendo atleticamente. È stato così anche ieri, come succede con le squadre di Juric, e quindi è stato un grosso rischio. E l'Inter però non ha vinto solo 1-0 dicendo stringendo i denti, però facendo una grande partita. Cioè è stato solo 1-0 perché di fronte c'era
Torino ha giocato, poi Juric
Di fronte c'era una buonissima squadra.
Concordo,
ma l'Inter le ha giocato sulla prestazione, cioè sopra ritmo. Cioè questa è la cosa. Cioè non è un 1-0 che tu dici guarda, ha sofferto, si è un po' stretta. No, è un 1-0 giocando con le proprie caratteristiche. Nell'ultimo quarto d'ora sì, ha sofferto, però facendo la sua partita, producendo un sacco di occasioni, sbagliandone tante, quindi un 1-0 perché c'era di fronte un avversario degnissimo. Il Napoli, la crisi peggiora, ed è una crisi di autostima, perché è vero che lo Spezia ha vinto senza fare un tiro in porta, però il problema è che il Napoli non ha segnato, è finita 0-1 perché il Napoli non ha segnato, al di là del fatto che si è fatto del gol da solo, però non ha segnato. E qua c'è proprio un problema di autostima che deriva, certo è peggiorato dagli infortuni, perché ti mancano quelle risorse che magari tu vorresti che ti aiutino, però comunque sia è lo Spezia in casa, e se c'è un problema di autostima c'è un problema di autostima. L'Atalanta ancora una volta, quando Gasperini deve compiere l'ultimo salto, e non è più una sorpresa, ma è a livello di aspetta, adesso ci attendiamo che tu possa lottare per il traguardo, ancora una volta in quel momento l'Atalanta si disperde.
Come mai secondo te? Guarda, dopo ti porto dei numeri, però adesso voglio prima un tuo parere, come mai? Che succede?
Ma
il famoso centesimo per fare un euro?
Sì, è l'ultimo chilometro che gli manca per essere davvero al tavolo delle grandi. E devo dirti, secondo me quest'anno l'Atalanta, solo la Juventus ha una rosa migliore dell'Atalanta. Per cui, secondo me quest'anno l'Atalanta, se io la vedessi lottare per lo scudetto, non mi sorprenderei. Mi sorprenderei di vederla vincere, ma non lottare per lo scudetto. E forse poi.
Tu dici che il reparto offensivo è migliore rispetto a quello della Juventus? Ci pizzichiamo sempre su questa cosa.
No, io dico come rosa.
Ah, come rosa, ok.
Come rosa nel complesso. No, ma ho detto che la Juventus è leggermente meglio. nel complesso
lì davanti, un po' indietro la Juventus rispetto all'Atalanta. Poi bisogna vedere adesso la condizione di Zapata, sicuramente, perché Muriel l'ho visto che se rimane in panchina è perché evidentemente non dà più tante garanzie in campo, eh. Un po' sì, non ho notato questo.
Guardi, la Mecro, e ho speso un sacco di soldi.
Immaginavo, ti sei pentito. Fagli causa.
Anche perché la scelta era: butto tutto su Zapata o su Muriel? E ho scelto Muriel, quindi immaginati che sia.
Certo.
Però anche assenze importanti, cioè tuttora è senza gol, senza tutto il campionato. Pessina non lo ha quasi mai avuto, per cui sono assenze importanti. Però comunque sia, tutti ce le hanno. Però manca questo, manca quell'ultimo chilometro. E poi la Juventus continua a giocare male, forse un pochino meglio rispetto a prima. O forse qualche singolo, Bernardeschi, Cuadrado, però comunque sia torna quella capacità di non concedere. Oddio, veramente ha concesso anche al Cagliari, però quantomeno di giocare, di fare il basico che voleva Allegri.
Guarda, mi piace questa analisi, ti fermo soltanto entrando a gamba tesa, perché voglio corroborare quello che stai dicendo, che lo trovo molto giusto, e te lo porto con i numeri, perché poi i numeri ci aiutano sempre nell'analisi, no? Allora, nelle ultime 10 partite, ho fatto questa ricerca, la Juventus ha guadagnato 11 punti sul Napoli, con questo cammino, Tancredi, 6 vittorie, una sconfitta, un pareggio, ma soprattutto avendo segnato 12 gol all'attivo, pochi, e avendone subiti solo 2. Il Napoli, nello stesso periodo, quindi nelle ultime 10 partite, ha fatto 2 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi, segnando 12 gol, gli stessi della Juventus, ma da quando ha perso Osimhen ha perso efficacia lì davanti, quindi come vedi poi l'attaccante fa la differenza, ma ha subito 11 gol, ben 7 in più rispetto a quelli, anzi di più, rispetto a quelli che ha subito la Juventus, che ne ha subiti 2. Lo stesso cammino, ultime 10 giornate, la Juventus l'ha fatto con l'Atalanta, perché l'Atalanta anche ha fatto 19 punti della Juventus, sempre nello stesso modo, 6 vittorie, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, ma l'Atalanta, che diverte un po' di più, segna un po' di più, ne ha fatti 18 di gol, ma ne ha subiti 10, 8 in più della Juventus. Quindi torno proprio a quello che dici tu, cioè tu dici, in mancanza di un attacco, di una fase offensiva, Allegri dice andiamo avanti con quello che so far meglio, la fase difensiva.
In mancanza di un gioco, vorrei dire, non di un attacco. Allora dice che era un po' quello che stava già facendo prima, cioè prima, insomma, dopo l'inizio nefasto. C'era stata una sconfitta, non mi ricordo quale, credo quella contro il Sassuolo, quando Allegri dopo disse abbiamo buttato il lavoro di 2 mesi. Che da un lato io dicevo capirai che lavoro, però dall'altro dicevo ok, perché dice questo? Evidentemente perché dice a me la cosa che mi interessa è non subire, non concedere, poi eventualmente un gol verrà.
Con questa filosofia hai recuperato 11 punti al Napoli, però non è poco.
Sì, però...
Cioè se funziona, poi sicuramente non piace neanche a lui, allora, e non piace neanche ai tifosi della Juventus.
Per la Champions può funzionare, perché
per ora funziona.
Milan e Napoli si sono piantate negli ultimi 2 mesi. Quindi per la Champions può funzionare.
E anche l'Atalanta ha mollato un po'. Nelle ultime 2 soltanto, però.
Appunto, sono 2. L'Atalanta sono 2. Ma poi, onestamente, è un fatto di prestazioni. Cioè, l'Atalanta, fino a prima della Roma, ha giocato bene nella maggior parte delle partite negli ultimi 2 mesi. Napoli e Milan, invece, hanno quasi sempre giocato male negli ultimi 2 mesi. Quindi, ci sta... Perché dice ok, io so che gioco male, allora non concedo. È stata sicuramente aiutata dal calendario, perché era il momento di calendario in cui doveva recuperare, quindi Genoa, Salernitana, Cagliari, nell'ottica della Champions ci può stare, però per me se non c'è gioco il respiro è sempre corto, per cui però dalla Champions non è mai stata fuori la Juventus.
No, anzi.
Quindi se uno
credo
dice,
con 3 giornate prima l'ha raggiunta gli ottavi di Champions.
No,
ah, tu dici
dalla Champions,
zona.
La lotta Champions.
Beh, insomma, sai, dopo la sconfitta con l'Atalanta, secondo me un pochettino hai...
No, non era la distanza non era tale da, e poi
meno 7 era tanto.
C'erano 4 squadre davanti, quindi non è, cioè comunque si rimaneva alla pari con Roma e Fiorentina, per cui era recuperabile. Però cioè, il punto è questo: li recupera perché il Napoli e il Milan hanno giocato male ugualmente. Tu hai fatto il calcolo solo sul Napoli, però se ne ha recuperati 11 al Napoli vuol dire che ne ha recuperati 7 al Milan,
almeno sì.
Così come l'Inter ha fatto 14 punti in più del Napoli nell'ultimo 14
e l'ha superato e l'ha doppiato quasi, e adesso sta
da
più
meno
7.
7 a più 7,
esatto.
Per cui quello, lui ha detto questo posso, vado per quello.
Però sai che ti dico, può essere che magari tu dici ok, io questo è il materiale che ho a disposizione, lo so che tu su questo non sei d'accordo, però probabilmente un attaccante alla Juventus, anzi sicuramente manca un attaccante da gol. Quindi certo. Dice io intanto cerco di fare quello che posso, a gennaio portami un attaccante qualsiasi e magari vediamo di migliorare qualcosa, poi si arriva e non migliora. Vabbè, l'Icardi della situazione, quelli là che magari possono funzionare.
Non è un attaccante qualsiasi,
esatto.
Poi dipende che Icardi arriva.
È chiaro. Secondo te, tu lo faresti questo investimento?
Nella situazione in cui la Juventus sì, però bisogna capire anche quella situazione economica, cioè cosa si può permettere la Juventus, perché là non è molto chiaro onestamente.
Perché, credo poco, solo scambi può fare.
Allora,
tu dici, allora, magari se Paris Saint Germain accetta il prestito senza obbligo, tu dici ok, se mi chiedi soldi devo dire di no.
Sì, ma Icardi lo accetta il prestito senza obbligo?
E questa è una bella domanda.
Cioè, perché dovrebbe andare in prestito senza obbligo Icardi?
Per giocare un po' di più e provare a rivalorizzarsi.
Sì, però capisci, lui è andato via dall'Inter, dove era titolare, ha segnato 125 gol in 5 anni.
Non pochi.
Per andare a provare a fare il titolare ok, lui è partito che doveva essere titolare, però Se non sei una superstella, sai che al Paris Saint Germain l'anno dopo sicuramente ti arriva uno che ti insidia il posto, addirittura Messi non si pensava, ma insomma. Però lui là vincerà anche questo titolo francese. È una squadra comunque sia che ha ambizioni di Champions. La Juventus in questo momento ambisce al quarto posto in Serie A. Cioè, perché dovrebbe tornare in questo momento, regredire allo status a cui era all'Inter? Uno potrebbe dire per giocare, ma lui ha giocato. E adesso è, diciamo, il panchinaro delle stelle con l'idea Champions. Lui l'ha già fatto quell'epoca in cui era il leader, comunque sia il punto di riferimento, però di un progetto minore. Per cui Se di solito, se vuoi convincere una persona del genere, allora devi andare a corteggiarlo su altre cose, sul denaro se gli interessa. Però Icardi guadagna 10 milioni all'anno, come fa a corteggiarlo sul denaro la Juventus? Che fa? Poi deve alzare anche lo stipendio a Dybala.
No, a meno che veramente è una questione di prestito, che tu dici ok, io ti pago la parte dell'anno che ti manca, quindi il restante mezzo anno che manca lo pago io ai Icardi, me lo prendo in prestito, poi dopo è chiaro, quello che dici tu è giustissimo, cioè deve star bene ai Icardi, deve star bene al Paris Saint Germain, non è detto che dici non è che ti faccio un favore, mi deve tornare qualcosa indietro. In questo caso, secondo te Arthur può diventare una pedina di scambio nel mercato della Juventus per arrivare a qualche attaccante?
Beh, sicuramente lui è una possibile pedina di scambio per chiunque, secondo me, per cui sì, però di nuovo bisogna avere le idee su che cosa, cioè è comunque sia una pedina di scambio strana perché ha una certa valutazione e quindi tu ti aspetti che copra gran parte del valore di un attaccante, però il problema è chi porti dentro, cioè ti va veramente a migliorare, perché se porti un altro Morata non hai fatto moltissimo, per cui questo è il punto. Allora, tu sai che per Vlahovic non ti vale, forse ti vale per Icardi, non tutto ma almeno in parte, però c'è quella cosa, devi convincere Icardi, e Icardi secondo me non lo convinci soltanto dicendo giochi, dici beh io guadagno a Parigi 10, vengo in una situazione minore adesso come la Juventus, cosa mi dai in più? Come fai a dargli soldi in più però ai Icardi, visto che c'è anche una situazione di Bale e altro? Francamente, ci sono molte più cose che mancano di quanto sembri, che poi si risolvono soltanto se Icardi invece cambia idea e dice no, io ho voglia di giocare, allora così l'è già risolta. Ma se quella cosa non succede, la Juve deve fare dei passi che in questo momento non si può permettere.
Ci sono tre audio, ce li andiamo a sentire, poi c'è una domanda anche in chiave nazionale. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, sono lo zio Daff, saluto il signor Tancredi Palmieri che è molto equilibrato sulle disamine delle partite. Io volevo fare una differenza, no, tra la Juventus che ha vinto il derby contro il Torino e l'Inter che ieri ha vinto contro il Torino. Nel senso, la Juventus ha la nomea che non gioca bene però e quindi però vince la partita. L'Inter che ha la nomea che gioca bene, io ieri ho visto che il Torino i primi 10-15 minuti si è divorato due palle gol che guidano e vendetta gridano. Quindi la mia domanda è: fino adesso l'Inter, che è la squadra più forte del campionato, lo sta dimostrando anche la classifica, però tra infortuni, squalifiche, magari un girone all'inizio un po' delicato, non pensa che magari il girone di ritorno, conoscendo Simone Inzaghi che ha, diciamo, il braccino del tennista, potrebbe un po' rallentare?
Ciao zio Daff, intanto buongiorno a te, che ne dici? Zio Daff va in giro a fare consegne eccetera, è bello che ci sente e interagisce con noi.
Ah, non lo sapevo.
Eh sì.
Allora, sono tante domande assieme. Sul braccino di Simone Inzaghi, però sai, un conto è sei una squadra che non ha mai vinto, un conto è se invece hai dei campioni in carica. Devo dirti, poteva essere un tema secondo me a inizio anno. Adesso no, perché io l'ho visto affrontare tutte le partite nella stessa maniera Inzaghi, cioè, ripeto, tranne a Kiev contro lo Shakhtar ha imposto il suo gioco in tutte le partite, è una roba impressionante, quindi anche nelle grandi partite, quindi su quello no, perché c'è la squadra eventualmente che gli ha risolto questo problema, ammesso che lo avesse ancora. Io non mi sorprenderei di vedere a fine febbraio l'Inter seconda, perché l'Inter ha un calendario terribile, alla Champions, alla Supercoppa Italiana, vabbè la Coppa Italia ce l'hanno anche le altre, per cui sicuramente l'Inter lascerà giù punti e qualcosa le recupereranno, non so quanto, ma visto che il più 4 è un vantaggio esiguo considerando il grado di difficoltà del calendario dei prossimi due mesi dell'Inter rispetto a quello del Milan, allora io oggettivamente non mi sorprenderei se a fine febbraio il Milan fosse primo e l'Inter seconda, assolutamente. Dice l'amico, la Juve gioca male, l'Inter gioca bene, però finiscono entrando 1-0, il Torino ha avuto due occasioni all'inizio. Sì, però le partite non sono state le stesse. Cioè, il Torino ne ha divorate due, l'Inter ne ha divorate 5-6, cioè, poteva finire 4-2. 4-1, 3-1, sono state due partite differenti. L'Inter ha imposto il proprio gioco, ma il Toro ha giocato bene. Il Toro giocava con la difesa alta, gran lotta a centrocampo, però non lotta fino a se stessa. Togli pallone, rilancia, ruba pallone, rilancia, ruba pallone, rilancia. È stato molto bello. Non è stato lo stesso tipo di partita di Juve-Torino, assolutamente. Se non sbaglio, Juve-Torino arrivò al gol di Locatelli negli ultimissimi minuti o mi sbaglio?
No, non sbagli, entrò dal limite dell'area, ci fu il gol che sbloccò la partita poi nel finale, sì.
Esatto, cioè la Juve disinnescò il Torino alla lunga, questo sì, e trovò il colpo gobbo alla fine, che non è riferito alla Juventus ma come espressione colpo gobbo.
Sì. Vabbè, va bene, duplice lettura.
Duplice lettura, non fu demeritato, nel senso che non è, se l'è meritato, però non è stata decisamente lo stesso tipo di partita.
Anche lì mancava proprio l'attaccante, ricordo che il primo tempo giocò Ken, ma giocò talmente male che al 45esimo venne sostituito proprio per scelta tecnica, quindi insomma, no, però non producevi come producevi dopo.
Credo che al Torino mancasse Belotti, però forse non mi ricordo, no, forse ce l'aveva, però io mi riferisco sempre alla prestazione. La prestazione fu una prestazione che dopo i primi 45 minuti il Torino comprensibilmente pensò, dai che forse stavolta finalmente vinciamo il derby. Tancredi. Poi invece mano a mano la Juve disinnescò il Torino e poi trovò un'occasione, brava a cercarsela, però non fu, dice guarda abbiamo insistito, sono due partite diverse onestamente.
Ci sono tanti messaggi, quindi adesso proviamo ad accontentare tutti, però una domanda te la voglio fare io prima di andare a leggere i messaggi e ascoltare anche altri audio. Questa è anche in chiave nazionale, Sei contento per come Allegri stia riprendendo Bernardeschi, per come Bernardeschi si sia ritrovato e soprattutto cosa ci vedi in questa rinascita, diciamo, tra virgolette, di Bernardeschi? Più il lavoro di Mancini inizialmente all'Europeo, il giocatore anche su se stesso mentalmente ha fatto un bel lavoro, o anche poi se ci pensiamo, no, tra Sarri, Pirlo e Allegri, sia nel primo Allegri che nel secondo Allegri è stato il tecnico che ci ha voluto lavorare di più con Bernardeschi.
Ma devo dirti la verità, io qua ci vedo soltanto il lavoro di Mancini ed eventualmente il lavoro personale di Bernardeschi, che non conosco, però questo si deve tutto a Mancini. Cioè, nessuno in Italia avrebbe chiamato Bernardeschi in nazionale per gli europei tranne Mancini, e ha sempre ricevuto prestazioni all'altezza fino a post europei. Dopo gli europei è stato tra i più deludenti, ma in tanti hanno deluso, però questa consapevolezza a Bernardeschi gliel'ha data la vittoria dell'Europeo e precedentemente la fiducia che gli ha dato Mancini di metterlo in campo, la famosa intervista nel post partita di Italia-Lussemburgo, credo, amichevole Italia-San Marino, amichevole pre-europei, con Alessandro Antonelli che gli chiede le tue giocate sono differenti rispetto al club, come mai? Perché qua magari ti lasciano la possibilità di farlo. E Bernardeschi, praticamente tranne qualche mese del 2018-2019, poi ha sempre deluso, e lo ha ripescato Allegri anche perché non ne ha alternativa, non è che avesse giocato bene come il resto della Juventus del resto finora, però ha una consapevolezza comunque sia che magari lo porta a non deprimersi adesso quando vengono le cattive prestazioni, perché ha visto, vedi, cioè, se le cose vanno male non vuol dire che è colpa mia, vuol dire che è un momento, ma potranno andare bene, vedi, in nazionale, bla bla bla. È uno che ha segnato entrambi i rigori delle serie di rigori in semifinale e in finale, ricordiamoci, forse è l'unico, che insomma una bella botta d'autostima, è entrato nel finale entrambi,
sì.
Gli appartiene totalmente il titolo europeo. Se l'è ritrovato, ti vorrei dire, Allegri, se l'è ritrovato, e perché non è che abbia sia ripartito da Bernardeschi.
Ti faccio una domanda più complicata. Ti faccio una domanda più complicata. A gennaio torna Dybala, ok? E torna Chiesa, e c'è questo Bernardeschi, e si è scoperto, si è capito che la Juventus col centrocampo a tre funziona meglio. Come li schieri? Come li recuperi? Dovendo mettere anche Morata e o Ken, o magari un attaccante che arriva.
Non metti Morata e Ken. Io parto dal presupposto che prima i migliori, a meno che non fanno un lavoro, che non sono così bravi, ma fanno un lavoro che è fondamentale. Ken quel lavoro non lo fa. Morata, per me Ken è un'involuzione tecnica scioccante davvero. Morata invece comunque sia è uno che si sbatte, a volte non sempre brillantemente, ma comunque sia lo fa. E io chi ti mette? Io ti metto Chiesa e Dybala sicuro. Dunque tu quindi a centrocampo
un 4-3-3, diciamo Locatelli, McKenny, possiamo mettere uno tra Bentancur e Rabiot.
Io se è abile io metterei Arthur sempre, tu sai, io giocherei sempre
ma
Arthur.
Secondo me se ne va, cioè da quello che disse Pastorello la sensazione che andrà
via. È vero, però bisogna trovare qualcuno che se lo
certo.
A quel prezzo. Quindi non considerando Arthur, Locatelli, e quindi Cuadrado lo metti terzino destro?
È quello il discorso, perché se tu poi metti Cuadrado terzino destro comunque devi cercare di mantenere un certo equilibrio. Cuadrado da destra, Pellegrini, perché Alessandro a proposito di involuzioni,
quasi metterei, visto che ti sa fare tutto Cuadrado, quasi metterei Cuadrado, Locatelli, McKennie, e davanti Chiesa, Dybala, esterno sinistro
Kulusevski, c'è Bernardeschi. A esterno sinistro sarebbe Alessandro, ma sinceramente non è che stia facendo questa stagione straordinaria. In attacco. Ma sai che Chiesa può giocare poi pure di là, o Bernardeschi proprio.
Teoricamente
Bernardeschi proprio anche.
Però se no fai fai Chiesa, Morata, Dybala, Bernardeschi primo guastatore Ghent, diciamo. Potrebbe essere così, o se no, perché il punto è che, cioè, nel 4-3-3 Bernardeschi cosa va a fare? L'esterno destro d'attacco, no?
Comunque. Sì, sì.
E allora, cioè, l'unica alternativa è che sposti Chiesa dall'altro lato del campo. L'unica alternativa.
Però vedi, effettivamente è complicato. Però insomma, poi sono problemi, tra virgolette, problemi di Allegri. C'è un ascoltatore che ti dice che fatica però l'Inter senza Barella. Cosa dici?
No, non è vero, non è vero. Cioè l'Inter veramente ha prodotto un sacco di gioco, ha prodotto azioni. Barella magari ti dà una cazzimma che nel finale ti serve, ma anzi, devo dirti, Vidal è stato uno dei tre migliori in campo. Cioè, tra i migliori in campo, Dumfries, Bastoni e Vidal. Per cui Vidal ha fatto una partita sontuosa, è andato a rubare una decina di palloni, sempre presente, per cui in verità non ha fatto rimpiangere Barella in sé. Magari nel finale si è sentito un po' la mancanza della grinta di Barella, forse perché erano stanchi, però Simone Inzaghi ha cambiato proprio Vidal, Dumfries negli ultimi quarto d'ora. Io quando l'ho visto ho detto non lo so, mettendo Vissino e Sensi, però in verità poteva avere anche Sensi per Çalhanoğlu, Sensi quello poteva avere un senso invece, perché devo dire che ha tenuto palla, quasi dava l'assist per il 2-0, mentre Vissino non è entrato bene, però è mancata quella cosa di Barella, ma però è stato anche l'ultimo quarto d'ora in cui Vidal è uscito, perché finché Vidal era stato in campo in verità aveva supplito alla grandissima.
Altra domanda, la sintetizzo perché è molto lunga, ma il concetto è chiaro, e soprattutto è una domanda che ci tenevo a farti anche a te, la vicenda salernitana. Tancredi, che cosa ne pensi? Di come...
Guarda, secondo me è ingiusto escluderla ora. Cioè, adesso ormai hai fatto, come dice un famoso meme di Aldo Giovanni Giacomo, Ciccio, hai fatto la cagata e ora te la tieni.
esatto.
Per cui l'hanno fatta in FIGC, perché io l'ho detto, l'abbiamo detto queste tre varie volte. Io dicevo, mi dispiace per i tifosi della Salernitana, ma se date una scadenza fissa, 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio massimo, se al 31 luglio non c'è un nuovo acquirente con garanzie, il posto va a qualcun altro. Non l'hanno fatto semplicemente perché se la sono fatta addosso per la reazione della piazza. Adesso i tifosi della Salernitana dicono, era meglio che ci escludessero. Sì, adesso, ma se ti escludono ad agosto, scendono in piazza o vanno sotto via Allegri a Roma e chissà che succede. Poi peraltro il posto, una delle due squadre in contenzione era il Benevento, era o Benevento o Monza, figurati se va all'Alta Campana, Maronna, che succede. Per cui non hanno avuto le palle di fare rispettare la regola in estate, e allora adesso piangono. Dire no, ma c'è un atto notarile, sì, adesso ti ricordi dell'atto notarile, e che fai, mutili così il campionato? Cioè, non è mai successo nella storia del campionato italiano a girone unico, quindi dal 29-30, che succedesse una pantomima simile, che succedesse che una delle squadre rinunciasse a campionato in corso, che è veramente un messaggio di immagine devastante per la Serie A nel resto del mondo,
no,
devastante.
Guarda.
Una di quelle cose che succede, la gente non si dimentica. Poi passano gli anni, tuttora abbiamo vinto in mezzo un mondiale in europeo, tuttora ci dicono sì, tanto siete il campionato di Calciopoli, Corrotti e altro. Cioè sono passati 15 anni e ancora non si lava come immagine. Quindi questa non sarebbe una roba grave come quella, però è l'indice del raffazzonamento totale vedere una squadra che rinuncia in corso d'opera. Per cui, cioè, male la FIGC, perché è troppo tardi adesso per fare i rigorosi con le regole. Te lo dovevi ricordare prima che iniziasse il campionato. Adesso invece te la porti la situazione. Credo che sia un regolamento di conti tra Lotito e Gravina.
Sai, la penso anche io come te. Intanto ti ringrazio, ti faccio gli auguri di buona vigilia,
auguri,
che poi sarà
ragazzi.
Domani, auguri buon Natale, poi tanto ci sentiamo anche in privato, però tanti auguri a Tancredi Palmieri, Tank, poi ci ritroviamo giovedì, ci sei, giusto?
Giovedì che giorno è?
Te lo dico subito allora, perché sennò ci perdiamo, giovedì è 30.
Meglio che ci sentiamo prima.
Meglio che ci sentiamo prima, va bene, ok, nel caso mi fai sapere, va bene?
Va, certo.
Un abbraccio grande Tank,
ciao,
buon Natale.
Auguri a tutti, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'attenzione sempre.
A te, ciao Tancredi.